ti dico un libro. Hashtag io resto a casa.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, bentornati a un'altra puntata in diretta di Ti dico un libro. Lo vogliamo fare come tutte le sere insieme a Replicante Teatro, un'idea che è nata da loro qualche settimana ormai fa, perché mi sembra che questa ormai sia la quarta settimana dei nostri appuntamenti serali. Lo vogliamo fare con Dino Buzzati. Abbiamo proprio proposto in queste settimane la lettura della Boutique del Mistero, un'antologia di racconti che era stata pubblicata nel 68 e che ha racchiuso tante parole di allegoria, di simboli che ci hanno permesso anche, permettetemi, di fare un po' di introspezione forse su di noi e sulla nostra condizione di questo momento. Ci eravamo lasciati ieri sera, purtroppo per un piccolo disguido tecnico la puntata non siamo riusciti a farvela sentire come volevamo, e allora questa sera riproponiamo la stessa lettura di ieri. Perché? Perché ieri abbiamo iniziato con una sorpresa. Ci eravamo lasciati proprio mercoledì, per poi dare lo spazio agli appuntamenti, alle celebrazioni pasquali, dicendovi che saremmo partiti con un appuntamento particolare, straordinario per tutti voi, e così lo faremo, perché iniziamo con una lettura di un romanzo breve di Dino Buzzati, pubblicato nel 1935, Il segreto del Bosco Vecchio. Questa quindi era importante, non saltare neanche una puntata di queste letture, di queste nostre serate, ed è per questo che questa sera vi riproporremo la stessa di ieri sera. E allora io vado a salutare le nostre voci, i nostri attori, innanzitutto Barbara Caviglia. Ciao Barbara.
Ciao Fabiola, ben trovata, buonasera a tutti.
E un saluto anche ad Andrea Da Marco.
Buonasera Fabiola, buonasera a tutti, ben ritrovati e buona Pasquetta.
E buona Pasquetta, è vero, perché possiamo ancora farci gli auguri di Pasqua, due giornate davvero particolari che abbiamo trascorso a casa, ma noi puntualmente torniamo perché quello che vogliamo trasmettere ai nostri ascoltatori con gli appuntamenti serali è quello della presenza, di una presenza diversa, come ovviamente deve essere in questo momento, di una presenza che sa anche di distanza e che ci richiede un'attenzione maggiore, perché dobbiamo metterci in un ascolto più attento, in un ascolto particolare di quello che sta per accadere. E inoltre abbiamo anche deciso in queste nostre settimane di appoggiare, oltre che così una reinterpretazione del momento attraverso una chiave culturale e letteraria, abbiamo deciso anche di farlo in una chiave solidale, che è quella del sostegno rispetto al Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, proposto dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e dai suoi partners, tra cui la Youth Bank, il CSV, la Caritas Diocesana, il Forum del Terzo Settore e Lions Club Aosta, Aosta e Mont Blanc. Abbiamo voluto sostenerlo perché ci è sembrato anche una lettura corretta e speranzosa, ricca di quello sguardo verso il futuro che vogliamo dare anche noi attraverso gli appuntamenti serali, attraverso le letture e anche attraverso le parole di Buzzati. Questo fondo è nato proprio dalla Fondazione Comunitaria, che non solo ha messo in atto delle iniziative per far fronte all'emergenza sanitaria, lo diciamo sempre, ad esempio la distribuzione di cibo, ma anche la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, ma vogliono anche guardare proprio al dopo e creare un sostegno comunitario, solidale ed economico per tutti coloro che stanno gravemente patendo questa situazione e che quindi faticheranno un po' di più a rialzarsi appena l'emergenza sarà terminata. E allora noi, che in qualche modo con i nostri appuntamenti della radio vogliamo davvero stare vicini a tutti quanti, vogliamo sostenere questo fondo perché ci sembra vicino nelle nostre corde e anche molto vicino a quello che, come diceva Barbara la scorsa settimana, fa il teatro, guarda il presente con una chiave già però rivolta verso il futuro. Torniamo però alle nostre letture e torniamo a Dino Buzzati, perché, allora, abbiamo detto ieri sera per chi ci ha ascoltato e lo ripetiamo questa sera, appunto una sorpresa, un romanzo breve. Andrea, Il segreto del Bosco Vecchio, una grande scelta la vostra.
Ma sì, direi una scelta coerente, mi permetto di dire, proprio perché siamo partiti con la Boutique del Mistero e adesso arriviamo al Segreto del Bosco Vecchio che è stato scritto prima, ma questo non vuol dire nulla. Poi un autore nel corso degli anni poi sviluppa, sviscera, approfondisce tutta una serie di cose. Abbiamo scelto di procedere con Il Segreto del Bosco Vecchio non per altro, ma per un motivo molto preciso, proprio perché direi che può essere importante, e non solo in questo momento storico, magari considerare altre cose o magari leggere le cose da un'altra angolatura. E infatti, proprio perché non avrebbe neanche senso spiegare o dare chissà che quali chiavi di lettura, ma forse magari partire dal titolo brevemente. Il Segreto del Bosco Vecchio ha già due parole interessanti: uno è il segreto e l'altro è il Bosco Vecchio. Il segreto non è un indovinello, chi lo indovina o chi non lo indovina. Il segreto è un percorso. Un percorso che ci chiede di essere attraversato, e per poterlo attraversare occorre andare, e per poter andare occorre spostarsi, muoversi. E il Bosco Vecchio è il luogo in cui andare, in questo segreto, in cui è racchiuso questo segreto. E il Bosco Vecchio che cos'è? Il Bosco Vecchio è la grande foresta della vita, dove tutto nasce, tutto muore, tutto continua a essere, e di continuo ci parla attraverso dei simboli, quelli che Baudelaire nelle corrispondenze, nella sua poesia, nel sonetto Corrispondenze, dice che no, è un tempio, la natura, dove a volte parole escono confuse da viventi pilastri. Allora uno dice, e come facciamo a rimettere in ordine queste parole confuse che escono da questi viventi pilastri? Forse rinunciando, e Buzzati questo lo chiede, l'aveva già chiesto con La Boutique del Mistero, rinunciando alla ragione nel senso della razionalità della mente, quella paranoica, quella che vuole tutto smontare, ma ascoltando con il corpo, che può recepire molto di più rispetto alla ragione i simboli di cui questa foresta è piena zeppa e che ci appartengono da sempre. E quindi, insomma, è un entrare dentro qualcosa che ci riguarda fino in fondo, non ci sono santi.
E allora entriamo fino in fondo alle parole di Buzzati, entriamo fino in fondo dentro questo romanzo. Questa sera Replicante Teatro ci propone dunque il primo capitolo di Il Segreto del Bosco Vecchio.
È noto che il colonnello Sebastiano Procolo venne a stabilirsi in Valle di Fondo nella primavera del 1925. Io, Antonio Morro, morendo, gli aveva lasciato parte di una grandissima tenuta boschiva a 10 chilometri dal paese. L'altra parte, molto più grande, era stata assegnata al figlio di un fratello morto dell'ufficiale, Benvenuto Procolo, un ragazzetto di 12 anni, orfano anche di madre, che viveva in un collegio privato non lontano dal paese che si chiamava Fondo. Tutore di Benvenuto, fino allora era stato il prozio Morro. La cura del ragazzo rimase in seguito affidata al colonnello, il colonnello Sebastiano Procolo. A quell'epoca, e così rimase pressappoco fino all'ultimo, Sebastiano Procolo era un uomo alto e magro, con due vistosi baffi bianchi, di robustezza non comune, tanto che si racconta fosse capace di rompere una noce tra l'indice e il pollice della mano sinistra. Il Procolo era mancino.
Quando egli diede le dimissioni dall'esercito, i soldati del suo reggimento trassero un sospirone, poiché difficilmente si poteva immaginare un comandante più rigido e meticoloso. L'ultima volta che egli varcò il portone della caserma, lo schieramento della guardia ebbe luogo con speciale precisione, come da alcuni anni non avveniva. Il trombettiere, che pure era il migliore del reggimento, superò veramente se stesso. Suonò tre squilli di attenti che divennero proverbiali per il loro splendore in tutto il presidio. E il colonnello, con un leggero inarcamento delle labbra che poteva sembrare un sorriso, ma un vero e proprio sorriso non fu mai visto sul volto del Procolo, mostrò di interpretare come un segno di commosso ossequio quella che, in sostanza, era invece una manifestazione di intimo giubilo per la sua partenza.
Il Morro, pacifico possidente, ritenuto l'uomo più ricco della vallata, non aveva sfruttato un granché le sue tenute. Aveva sì fatto abbattere molte piante, ma solo in una ristretta zona dei suoi boschi. La foresta più bella, seppur minore, il cosiddetto Bosco Vecchio, era stata completamente rispettata. Là c'erano gli abeti più antichi della zona e forse del mondo. Da centinaia e centinaia d'anni non era stata tagliata neppure una pianta. Al colonnello, il colonnello Sebastiano Procolo, era appunto toccato in eredità Bosco Vecchio, con una casa già dimora del Morro e una lista di altro terreno boschivo che si potrebbe definire di contorno.
Il Morro, come del resto tutta la popolazione della valle, aveva per quella grandissima foresta un'autentica venerazione. Prima di morire aveva cercato invano di farla dichiarare monumento nazionale. Un mese dopo la morte, in riconoscimento delle sue benemerenze forestali, le autorità della Valle di Fondo inaugurarono nella radura del bosco, proprio dove si trovava la casa del Morro, una statua dell'estinto, in legno scolpito e verniciato a vivi colori. Tutti la trovarono veramente somigliante e magnifica. Ma quando, alla cerimonia inaugurale, un oratore disse: «È quindi giusto che della sua opera resti un segno di ricordanza in perituro?», molti dei presenti si toccarono con i gomiti, ridacchiando. 6 mesi, sì e no, poteva durare una statua simile, e poi sarebbe marcita.
Giovanni Aiuti, uomo di mezza età già fattore del Morro, che andò a prendere il colonnello Procolo alla stazione il giorno del suo arrivo con un'automobile vecchio modello. La prima conversazione non fu delle più cordiali. Spesso in seguito il buon Aiuti ebbe a rammaricarsi di essersi forse dimostrato in quell'occasione un po' petulante. «Straordinario», egli disse al colonnello subito dopo i saluti di presentazione. «Ma sa che lei assomiglia al povero Morro, ha proprio il naso identico!» «Ah sì?» chiese il colonnello. «Proprio molto simile», spiegò l'Aiuti. «Si direbbe quasi lo stesso, se non si sapesse...» «Ah, si usa scherzare in questo paese, mi sembra!» fece il colonnello. «Ma una vera e propria costumanza non c'è», rispose l'Aiuti spiazzato. «Ma si celia ogni tanto, oddio... basecole, senza pretese.»
I due in automobile si diressero subito alla casa del Morro. La strada, nei primi 2 chilometri, correva tra i campi del fondovalle, poi saliva fra praterie nude. A circa 4 chilometri dalla casa cominciava ad entrare nel bosco, un bosco rado con piante alte ma patite, e a 1 chilometro dall'arrivo entrava in un pianoro, dove si apriva un'ampia radura. Di là si vedeva, come ancora oggi si vede benissimo, il celebre Bosco Vecchio disteso tra 2 monti a pamettone che saliva fino in cima alla valle. Sul colle estremo spuntava un roccione giallo, alto forse 100 metri, denominato il Corno del Vecchio. Nudo e corroso dagli anni, aveva un'aria squallida, da non attirare simpatie. In quel primo viaggio, così poi raccontò l'Aiuti, il colonnello trovò motivo di rittarsi ben 3 volte.
La prima fu a una ripidissima svolta della strada, poco sotto la radura dove l'automobile si fermò per mancanza di benzina. L'aiuti riuscì a nascondere al procolo, poco esperto di motori a scoppio, la vera causa per cui la macchina si era fermata. Disse che gli succedeva sempre così su quella salita, perché l'automobile era molto vecchia e non sopportava grandi sforzi. Questa menzogna costrinse poi l'aiuti, nei successivi viaggi fatti da solo, a fermare l'automobile su quella salita e a farsi gli ultimi 2,5 chilometri a piedi, e se no si sarebbe smascherato. Il colonnello, senza protestare, non dissimulò tuttavia il proprio dispetto. «E il morro?» egli chiese. «E come faceva il morro?» «Il morro», rispose l'aiuti, «aveva una cavalla e un carrozzino. La cavalla, caso stranissimo, è morta proprio il giorno dopo del padrone. Era una bestia molto affezionata».
La seconda arrabbiatura del colonnello avvenne ai piedi di un grande larice tutto seccato. Mentre i due procedevano a piedi, si era udito scendere dall'alto un grido roco. Il procolo, guardando in su, aveva visto appollaiato su uno degli ultimi rami un uccello nero di notevoli dimensioni. L'aiuti spiegò che quella era la vecchia gazza guardiana, che il povero morro teneva in grande considerazione. Stava giorno e notte sulla pianta e quando qualcuno passava per la strada faceva il suo verso per avvertire quelli che stavano nella casa. Il grido infatti si sentiva anche a grande distanza. L'abilità dell'uccello consisteva nel fatto che la voce d'allarme veniva emessa solo nel caso che qualcuno salisse alla casa. A quelli che scendevano a valle la bestia non dava peso, perciò serviva egregiamente da sentinella. Il procolo dichiarò subito che quella faccenda a lui non piaceva. Che affidamento poteva dare un uccello simile? Avrebbe dovuto mettere un uomo, lo zio Morro, se voleva delle segnalazioni sicure. E poi quella bestia certamente dormiva. Come poteva dunque svolgere la sorveglianza durante il sonno? L'aiuti fece notare che la gazza di solito dorme con un occhio aperto. Il colonnello Procolo troncò la discussione e riprese a camminare battendo il suo bastone a terra, senza dare neppure un'occhiata a quel bosco che cominciava ad essere suo.
Per la terza volta il Procolo si irritò quando fu giunto alla casa. Era un edificio anziano, piuttosto complicato, che si poteva anche dire pittoresco. L'attenzione del nuovo proprietario fu attratta prima di tutto da un segnavento di ferro sormontante un camino. «Un'oca, mi sembra, vero?» domandò il colonnello. L'aiuti ammise che il segnavento aveva proprio la forma di un'oca. L'aveva fatto fare il morro, saranno 3 anni. Al proposito, il colonnello aggiunse che a suo parere si imponeva a quella casa qualche arrangiamento radicale. Per fortuna venne un leggero soffio di vento, di quelli che non mancano quasi mai tra i boschi di una certa estensione, e il colonnello poté accorgersi che l'oca, girando, non produceva il minimo rumore, e questa constatazione parve rasserenarlo alquanto. Intanto era uscito dalla casa Vettore, il servo dello zio Morro, sui 60 anni, annunciando al colonnello che, servitor suo, il caffè era pronto.
Abbiamo ascoltato Il segreto del bosco vecchio, il suo primo capitolo, e sarà il romanzo di Buzzati che Replicante Teatro ci propone da questa sera fino alla conclusione di questo racconto e di questo romanzo. E dunque io vado a ringraziare per queste nostre serate e anche per questo regalo che ci fate, Barbara Caviglia.
Grazie a te, grazie a tutti. Ci risentiamo quindi domani sera alle 8:30.
Assolutamente sì, e vado anche dunque a ringraziare Andrea Da Marco.
Eccomi qua, grazie a voi, grazie Fabiola, saluto anche Daniele, Barbara, e sì, al domani alle 8:30 allora.
Assolutamente sì. Prima di salutarci voglio ancora sottolineare ai nostri ascoltatori il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta. Per qualsiasi informazione anche sulle modalità di donazione basta andare sul sito della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta /andratuttobene, potete lì trovare tutte le modalità di donazione. Ci sono veramente tante possibilità, tra cui bonifici, PayPal, insomma tutti possono donare quello che vogliono con estrema facilità. Il nostro appuntamento con Ti dico un libro e quindi con Buzzati e con i nostri attori torna domani sera alle 20:30. Un ringraziamento va anche alla regia e quindi a Daniele Frimer. Un saluto e un augurio di una buona serata e di una buona notte a tutti voi.
Ti dico un libro, #io resto a casa.